Aspetta, aspetta, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
O Padre, che ci chiami a regnare con Te nella giustizia e nell'amore, liberaci dal potere delle tenebre, perché seguendo le orme del Tuo Figlio possiamo condividere la Sua gloria nel Paradiso. Egli è Dio e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Siamo al capitolo 23 del Vangelo di Luca, dal versetto 33 al versetto 43. Ho aggiunto due versetti, e quello che sarà il Vangelo che leggeremo domenica, perché mi pareva coerente con la pericope. Siamo nel Vangelo della Passione, nella parte del Vangelo che riguarda la Passione, perché la festa di Cristo Re dell'Universo ci riporta lì da dove tutto è partito, la Passione, come il cuore dell'esperienza cristiana, dove si manifesta la vera signoria di Dio, la vera regalità di Dio, si manifesta proprio dalla croce del Figlio. E quindi ecco che ci riporta lì. Leggo. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo deridevano, dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male e disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. La narrazione della Passione secondo Luca è leggermente diversa dalla tradizione che ha seguito nella narrazione Marco e Matteo, che è molto fedele a Marco. E Luca aggiunge e fa delle scelte particolari nel suo Vangelo, che sono frutto della sua ricerca accurata, che sono frutto dei testimoni che si sono aggiunti probabilmente lungo il cammino della Chiesa su questo mistero della Passione del Signore. E quindi vediamo soprattutto le scelte di Luca, perché sono queste che sono alla base del suo messaggio, come in ogni evangelista del resto, no? Lo Spirito Santo guida l'evangelista secondo un disegno, un messaggio che, essendo comunque lo stesso Gesù, la stessa passione, ha tantissime sfaccettature, tantissime possibilità di essere detto, quanti sono i credenti, perché è esperienza personale di un atto d'amore che ha salvato il mondo. Per cui voi capite l'ampiezza del messaggio. È enorme. Allora, nel brano che abbiamo letto soprattutto risalta molto questa prova a cui viene sottoposto Gesù per tre volte. Ecco, negli altri evangelisti sono soltanto due, perché dei due malfattori, sia in Marco che in Matteo, non viene detto nulla, se non che anche loro insultavano, e li mettono insieme. E Luca dice piano. E qua possiamo anche immaginare che lui abbia trovato un testimone che magari è parente di quel ladrone, che dica: no, Io e quindi fa entrare in questo dialogo e uno dei due diventa la terza ingiuria, chiamiamola così, o tentazione. Quindi diventano tre in Luca. Non è a caso, dopo le percorriamo così vediamo una per una, no? Che viene messo alla prova per tre volte sulla sua identità, con tre sottolineature diverse. La prima viene messa alla prova nella sua identità messianica, se sei il Cristo, l'eletto. La seconda viene messa alla prova sulla sua identità regale, se sei il re dei giudei. E la terza sulla sua identità di salvatore, se sei il Cristo, salvati e salvami, sulla sua capacità di salvare. Allora perché tre? Cosa ammicca Luca mettendo questi scadenze, mentre gli altri all'inizio del suo Vangelo e anche degli altri, dopo il battesimo al Giordano, viene raccontato la tentazione di Gesù e sono tre. E anche lì, se sei, che torna qui, se sei il Cristo, no? Di che queste pietre divengano pane. Se sei il Cristo, gettati giù, no? Il Padre ti sostiene, se sei il Cristo prendi il potere. Vedete, sì, le ritroviamo, diversamente collocate, ma le ritroviamo. Allora Luca sembra quasi concludere il cerchio, dice lì, difatti lì cosa dice l'Evangelista? Che il diavolo lo lasciò per tornare al momento opportuno, e questo è il momento opportuno. Cioè la prova di Gesù ha il suo vertice qui, sulla croce. Viene messo alla prova nella sua identità messianica, regale e di salvatore. Allora vediamo come poi Luca procede in questo cammino, no? Come ci narra l'evento della salvezza nel mistero della croce. E il versetto 33, giungono al cranio, chiamato così la crapa, no? Aveva la forma di un teschio, di una testa, e ancora qualche un biblista anziano ricorda che è vissuto a Gerusalemme, ho letto in qualche testimonianza che i vecchi abitanti di Gerusalemme chiamavano così quell'uomo, la testa. Diamo il luogo della testa, il cranio. E lì anche lui concorda con Marco, no, che è la sua prima fonte, che Gesù viene crocifisso con due malfattori, uno alla sua destra, uno alla sua sinistra. Anche gli altri evangelisti, no? Anche Giovanni soprattutto, no? Uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Si prepara quel dialogo, quella scena che mette Gesù al centro, no? Anche dello sguardo del lettore del Vangelo. La prima parola che Gesù pronuncia in croce in Luca è diversa da quella di Marco e anche di Matteo. Quindi è frutto di questa sua fonte. Ed è una parola di perdono universale. Padre, perdonali perché non sanno. È importante questa affermazione, perché non sanno. Gesù non solo perdona, ma giustifica, ma nello stesso tempo dice a noi lettori, io vi ho dato l'Evangelo perché sappiate. Perché è vero che il perdono sta per chi non sa, ma voi avete accolto l'Evangelo. E siete giunti qui. Allora siete ancora tra quelli che non sanno? È un interrogativo forte, eh? È una parola non semplicemente di perdono, ma anche di convocazione del lettore. Non sanno. Poi dividono subito le vesti. Lui pone qui, subito dopo la crocifissione, la divisione delle vesti di Gesù che vengono tirate a sorte. Questo è anche interessante, no? Perché viene quasi a creare uno spartiacque questo dividersi le vesti, tirare a sorte. Vedremo che fino in fondo c'è sempre la possibilità di stare o da una parte o dall'altra di fronte alla croce, dividersi. Come le vesti di Gesù. C'è un padre della Chiesa che dice: siamo noi quelle vesti che vengono divise. perché noi dobbiamo scegliere se stare tra quelli che sanno, uno dei ladroni sa cosa sta accadendo, e quindi accogliere la salvezza, o tra quelli che non sanno e che quindi vengono sì salvati dalla misericordia, ma non entrano in paradiso. Vedremo cosa vuol dire entrare in paradiso, non è la salvezza ultima, vedremo che ha una valenza davvero molto più ampia, cioè ci riguarda adesso, è un oggi. Non dimentichiamolo. E quindi ecco le vesti, mentre gli altri evangelisti pongono le vesti, la divisione delle vesti come segno di un realizzarsi del Salmo 21, no? Si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno tirato la sorte, addirittura Giovanni racconta questo, no? Tutti e due i fatti che hanno diviso le vesti, che però la tunica era unica, era di un'unica, racconta della tunica e vabbè, si perde su queste cose, ma il Salmo lì diventa evidente. Per Luca ha un altro significato, si divisero le vesti e si vede come. Allora, ecco qua, da una parte c'è il popolo che non partecipa in maniera attiva, come in Marco e come in Matteo, alla presa in giro di Gesù, agli insulti. In realtà, per Luca, il popolo sta a vedere. Dove quello sta a vedere usa un verbo theoreo. Theoreo, un verbo in particolare. Perché è uno sguardo profondo, è uno sguardo di chi vuol capire. Io guardo per capire. Se no è orao, è vedere. Orao vedo, è quello che capita. No, e non è sempre il caso, non è sempre vero che vedo. No, perché cade sotto. Theoreo è sempre vedere, ma con una profondità. Quindi il popolo sta a vedere, nel senso che per Luca il popolo, sai, è quello che poi il giorno di Pentecoste si sentirà trafiggere il cuore e si domanderà che cosa dobbiamo fare. Cioè, e cambia l'ottica sul popolo, ma questo perché? Perché c'è un popolo che diventerà la Chiesa, il popolo di Dio. E quindi Luca è l'evangelista di questo cambio, passaggio, perché racconterà negli Atti degli Apostoli l'inizio di questo popolo nuovo, che sa vedere e che perciò diventa capace di cambiare, no? L'atteggiamento del suo cuore. Quindi lui, mentre di là Matteo e Marco, no? E dicono quelli che passavano, insultavano, scuotevano il capo e dicevano tu che distruggi, questo è il popolo per Matteo, no? E così anche coerente con Marco, no? E quindi lo coinvolge in questa beffa, perché è indifferente, no? Passa e dice eccolo qua, no? Per Luca il popolo sta a vedere. E poi sapete come conclude Luca? Tornando da questo spettacolo. Lo chiama spettacolo. Non nel senso del termine italiano, no? Teoria. Cioè qualcosa che si è manifestato, che è stato fatto vedere. Quindi vuol dire che alla fine per Luca c'è la possibilità di aver visto. Beh, lasciamolo lì perché non fa parte del nostro brano, però andate a vedere e vedete che conclude così Luca la crocifissione. No? Il popolo ritorna battendosi il petto. C'è l'inizio di una conversione. Chi guarda per vedere, questo ci sta dicendo. No? Siamo noi il popolo oggi che leggiamo l'Evangelo, che dobbiamo imparare a vedere, siamo qui per vedere cosa sta accadendo, ecco, sulla croce. I capi invece, ecco, lui distingue, no? Il popolo, i capi, e qui torna coerente anche con il racconto di Marco e di Matteo, i capi, loro descrivono quali capi, Marco e Matteo, no? Dicono i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, questo è Marco e Matteo, no? Luca dice semplicemente i capi. Luca, mentre scrive, c'è già uno sguardo, come dire, di giudizio su Israele, perché la chiesa a cui Luca si rivolge è per la maggioranza pagano-cristiana e i giudeo-cristiani sono sempre meno. E allora lui, in certo qual modo, qui toglie tutto quello che potrebbe ingenerare dell'antisemitismo, cosa che poi è accaduta invece. Allora i capi, in generale, i capi lo deridevano. E lo deridono con questa espressione. Tu hai salvato altri, salva te stesso, se tu sei davvero il Cristo di Dio l'eletto. Quindi viene messo in dubbio che tu sia il Messia. Perché se sei il Messia, è chiaro che non stai lì, sei fuori posto sulla croce. Se sei il Messia ti salvi. Questa è la nostra logica umana. Se io sono un uomo potente, il primo che gode di questo sono io. Certo che mi metto in croce. Chi che prova si è capace. Ecco il nostro criterio, no? Il Messia, se è potente, si vede perché si salva. Noi probabilmente non vediamo in realtà il vero messianismo, cioè chi è davvero l'unto del Signore. Comunque, ecco, la prima cosa, viene messo in dubbio che lui sia il Messia, se no non sarebbe lì. Allora, registriamo questo, eh? Lo si dice fuori posto, perché tu ti affermi che sei il Messia e sei fuori posto, il che vuol dire che non lo sei. I soldati, secondo gruppo di persone, coincide anche qui con Matteo e con Marco, anche i soldati lo deridevano, però lì non dicono niente, qui lui li fa parlare, no? E dicono anche loro, se tu sei. Usano ancora questa espressione, quindi tu se sei lì non sei, se sei non devi essere lì, sei fuori posto. Se sei cosa? Il re. E perché glielo dicono? È perché sopra sta scritto. E lo dice subito. Dice, infatti sopra di lui stava una scritta, costui è il re. E lui su questo Luca sottolinea con quel costui, rende più personale quell'affermazione. Perché negli altri evangelisti sta scritto, cioè dicono, sopra il suo capo stava una scritta, questi è il re, quello che è qui è il re. Lui dice, costui è il re. È diverso. In italiano non si rende questa sfumatura, ma in greco è molto precisa. Giovanni enfatizzerà, stava una scritta e andarono da Pilato, no, scrivere, hai scritto così, scrivi colà, quello che ho scritto. E lì non c'è neanche il questi, c'è Gesù Nazareno, re dei Giudei, no? È un'affermazione lapidaria, ma qui invece sta scritto costui, come a dire, guardate, questo è il re. E lui dice, se sei il re, salvati. Quale re, potendo, non si salva? E che re è, se non può salvarsi? E quindi ecco la seconda identità, quella regale, e è proprio a causa di questa affermazione che domenica noi proclameremo Gesù re, proclamando la sua croce, perché qui è lì che sta scritto Gesù re. Ma questo noi lo proclamiamo, ma viene messo in dubbio dal mondo. Dice, ma come re? È fuori posto. È fuori posto. Non dico che noi nei secoli non abbiamo subito questa affermazione del mondo. È fuori posto. E abbiamo sostituito la croce con il Cristo pantocratore. Interessante. Nell'abside, prima, nelle chiese romaniche, se voi siete mai state a Sant'Antimo, c'è un grande crocifisso, non c'è altro. Quello è il Signore. E sta davanti al catino absidale che è il seno, il grembo del Padre, che dandoci Lui ha generato noi. Primogenito, no? Cioè c'era una teologia chiarissima. Nelle chiese successive, dopo che il Bisanzio, il cristianesimo diventa potente e si slitta, non è il suo posto, lui è il Signore, lui è il Re, lui è il Pantocratore. E allora ecco questi catini che esaltano, se voi avete presente quello di Monreale, sono 20 metri di braccia, cioè è incombente, no, quel Cristo. Per cui diciamo, abbiamo fatto fatica. In Thailandia, ancora adesso, fanno fatica a mettere in chiesa il crocifisso. Proprio per la fatica che si fa a pensare che lì sia il posto giusto di chi ci salva. Capite? La croce è un dramma, è lo scandalo del mondo. E qui sono scandalizzati al fatto che lui dica io sono il Cristo, io sono il Signore. Allora se sei, vieni giù, non stare lì. E siccome lui non è venuto giù, abbiamo pensato bene dopo di tirarlo giù noi. Ma capite questo, storicamente. E quindi quello, sì, il Vangelo ci è dato perché abbiamo a vedere e capire. Se no, se non vediamo, noi ripetiamo gli sbagli di chi sotto la croce non ha visto. Allora lo tiriamo giù, lo sostituiamo con uno Zeus, con un imperatore, con... perché questo è rappresentato lì l'imperatore. È la stessa forma, la stessa posizione in cui facevano gli imperatori. Bellissimo, per carità. Bello anche se compreso bene, perché può diventare il Cristo glorioso che risorto governa e regna. Ma guai se non c'è la croce. Non può mai mancare. Anche i soldati lo vedevano e gli dicono questo. E allora... versetto 38 ci dice no, che sopra di lui sta questa scritta. Questi, costui, lui è il re. Lui è il re. Ecco, la traduzione migliore invece di costui, lui è il re. Quindi è un'affermazione di Luca, di Luca del Vangelo. No? Lui è il re. Mentre i soldati dicono, se tu sei re non dovresti star qui, lui non dice prima c'è la scritta e poi loro dicono, ma dice... Sopra di lui c'era anche una scritta, lui è il re. Vedete la divisione, no, delle vesti? C'è chi dice così, ma c'è chi afferma colà. 39, la terza affermazione, quella che non c'è nei vari, né in Marco né in Matteo. Marco e Matteo vi dicevo che anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano. Quindi non li fa parlare e dice semplicemente, anche lì c'è un terzo insulto, ma non viene narrato, e dice sono i due ladroni. Luca invece dice uno, e non li chiama ladroni, li chiama malfattori. Matteo e Marco mettono ladroni, dicono, oddio, non mi ricordo la traduzione letterale, ladroni comunque, c'è un termine però più preciso che definisce. Lui dice malfattori. Sapete perché? Perché dentro ci stiamo tutti.
Il più generico.
Chi è che non fa il male? Almeno una... Se il giusto pecca sette volte, chi è che non fa il male? Quindi ci possiamo riconoscere. Ladroni è più preciso, dice questi qui, assassini mi pare che metta letteralmente, cioè hanno fatto opere di violenza, cioè è più preciso, probabilmente anche più storico. Definisce di più chiaramente...
Ho letto che erano zelotti.
Sì, probabilmente. Sì, in questo senso.
C'è il contrasto fra i due.
Sì, certo. Mentre Luca generalizza, malfattori, hanno fatto il male. E Gesù è morto per coloro che hanno fatto il male. Tutti, qualsiasi male. Per i peccatori, per noi peccatori.
Forse anch'io.
E se non sei così, non siamo dentro la salvezza.
E dice l'estas.
Le stofanti. E non sei tu il Cristo? Ecco, allora lui ritorna sulla prima, no? Però poi mette in risalto salva te stesso e noi. Cioè, se sei il Cristo sei il Salvatore. E quindi mostra di esserlo tirandoci giù. Quindi lui mette in dubbio che lui sia in grado di salvare. Se no, dice, anche qui sei fuori posto. Vedete, tutte e tre hanno avuto questa affermazione di lui come fuori posto. Come Messia, fuori posto. come re e come salvatore. Non è il suo posto, secondo noi, secondo i capi, secondo i soldati, secondo il malfattore che sta morendo con lui. L'altro, ecco che viene questo personaggio stupendo del Vangelo di Luca, che solo Luca ci racconta. L'altro fa due cose. La prima, rimprovera il compagno e ci fa capire una cosa molto bella. Lo rimprovera dicendo, prima di tutto, non hai alcun timor di Dio. Lo rimprovera perché si è lasciato abbruttire dalla sua situazione e ha perso questo timor di Dio. Che cos'è il timor di Dio? È la capacità di compassione. Dice, tu che sai cosa sta patendo, perché patisci con lui, non hai timor di Dio, cioè non hai compassione. Sei diventato così cattivo? Sei lasciato abbruttire dal male? Non hai timor di Dio. Tu che sei condannato alla sua stessa pena di lui. Cioè, ti avanza il tempo di dirgli parole a you, visto che no. E poi la seconda cosa, che è stupenda, no? Dice, noi siamo qui ed è il nostro posto. Perché? Perché paghiamo ciò, dice giustamente, riceviamo quello che abbiamo meritato. E lui riconosce di essere al posto giusto. Perché le nostre azioni sono le azioni di un malfattore. Lui invece, no, non ha fatto nulla di male. Quello che qui viene tradotto con non ha fatto nulla di male, cioè il versetto 41, in realtà è una parola greca molto precisa e dice utos, lui, de, invece, uden, atopos, atopos e praxen. Non ha fatto niente di atopos. Cosa vuol dire atopos? Topos è il luogo. Topografia, carta topografica. Non ha fatto niente di fuori posto. Guardate che è interessantissimo, eh? Non niente di male, non c'è scritto male. Non ha fatto niente di che non fosse giusto. Voi pensate che sia fuori posto, ma lui non ha fatto mai nulla fuori posto. È al suo posto, come Messia, come re e come salvatore. Solo che dovete aprire gli occhi. È al suo posto. È bellissimo letto così. Per carità, può star bene, non ha fatto niente di male, però capite che dice qualcosa di più. Cioè dice semplicemente che lui è stato accusato ingiustamente. Ma lui qua non sta dicendo questo, perché se poi si affida... E poi, vedete che dire non ha fatto niente di fuori posto, quando tutti gli hanno detto che era fuori posto come Messia, come re, vuol dire aver capito che lui è un altro Messia. Cioè è Messia al suo posto, lì dove noi non l'avremmo messo.
L'ha riconosciuto.
Ed è interessante che lui dica non ha mai fatto niente di fuori posto, perché significa che lui lo ha visto agire e ha detto... Dicevano, è andato da Zaccheo, è fuori posto, ma lui non era fuori posto. Si è lasciato toccare dalla peccatrice, dice, non è fuori posto quella donna con lui, non era fuori posto. Non ha mai fatto niente fuori posto. Bellissimo, eh?
Cioè, vuol dire che lo conosceva.
Primo, e che ha riconosciuto il suo modo di agire. Vuol dire che questo ladrone ha seguito l'Evangelo, e siamo noi allora, che siamo qui perché abbiamo letto. E lui ci fa riflettere, ma ti pare che lui sia mai stato fuori posto, in mezzo ai peccatori, con Zaccheo, con i poveri, mai stato fuori posto, è sempre stato lì dove il Padre gli ha chiesto di stare. E allora la croce è il suo posto. E noi dobbiamo capire come dalla croce lui manifesta la sua identità di Messia, cioè di unto, cioè di risposta. Messia vuol dire risposta di Dio alle attese degli uomini. Com'è che Dio ci risponde? Attraverso il suo Messia. E lui sta, la risposta sta sulla croce. Come re, i Il regno di Dio viene così. Lui è il Signore di questo regno. Lui lo fa venire così, dalla croce. E Lui è il Salvatore e ci salva proprio perché sta lì dove noi dobbiamo stare per i nostri peccati. E Lui ci sta per salvarci. Allora come ci salva Dio? Con un atto di solidarietà pieno e totale. Stando dove stiamo noi peccatori. E da chi si accorge di questo atto regale, perché solo un signore può stare lì dove non dovrebbe. Mi spiego? Regale, Lui ci salva. E la salvezza passa per questa consegna che diventa il nostro battesimo. Cos'è il nostro battesimo? Signore, tu sei qui per me, perché non sei qui per te, non ci saresti qui, non sarebbe il tuo posto, ma hai scelto che lo sia, facendoti uomo. Allora io mi consegno a te, consegno la mia umanità a te. E Lui dice, Gesù. Notate, è la rarissima volta in cui Lui viene, Gesù viene chiamato per nome da qualcuno. Sempre lo chiamano maestro, signore, quest'uomo lo chiama con una confidenza unica, Gesù, amico. E poi ricordati. Ecco il verbo ricordare, no, che è veramente importante nella Bibbia, no? Quante volte nei Salmi ci si rivolge a Dio dicendo: ricordati del tuo amore, ricordati della tua vigna, ricordati di Israele, ricordati dei nostri padri che tu hai promesso ai nostri padri. Ricordati infinite volte. Perché? Perché questo vuol dire affidarsi all'opera di Dio, che chiedendogli di tenerla presente diventa efficace in quel momento anche per me. Signore, ricordati che ci hai liberato dall'Egitto, ma te lo chiedo perché tu oggi possa liberarmi. Allora è un ricordarsi che diventa un affidarsi. Ricordati del tuo amore perché io oggi possa essere amato. Sono io che mi ricordo in realtà. Se tu ti ricordi, anch'io mi ricordo. Se no io mi dimentico. Ricordati di me. Ricordati di me. Il battesimo diventa per quest'uomo, ecco il segno del battesimo per Luca è proprio questo, aprire gli occhi, riuscire a vedere Gesù al posto giusto accanto a me peccatore, perché io possa dire ricordati di me, mi affido a te, affido la mia umanità a te e ti riconosco Cristo, Re e Salvatore. Ti riconosco risposta di Dio alle mie attese. E che cosa vedo? Cosa vede il ladrone? Vede che Dio tanto lo ha amato da mandare suo figlio perché gli stesse accanto nella sua situazione di uomo peccatore e la facesse propria. Non solo gli stesse accanto, perché se fosse solo gli stesse accanto, Signore, sta con me, no? Rimani con me. No, ma la facesse propria. Perché questo è il fine per cui tu sei qui, perché la mia situazione divenga tua. Allora, da cosa succede quando noi riconosciamo il crocifisso come atto d'amore di Dio per noi, come solidarietà di Dio con ogni uomo? Il crocifisso è il vertice di questa solidarietà. Tanto Dio ha amato il mondo da dare, consegnare, paradidomi, no? Il figlio. E il figlio consegna a se stesso per dire agli uomini: questa è la misura con cui Dio vi ama. Vi ama più della propria vita, vi ama assumendo la vostra di peccatori. Non ci ama come noi ci aspetteremo prima dicendo diventate buoni. Questa non è la croce. Fu annoverato tra i malfattori. Fu crocifisso, no? Diciamo nel credo. Morì, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Non è semplicemente morì, fu crocifisso. Cioè è solidale con noi fino... E il battesimo dice questa solidarietà. Perché io entro nel battesimo nell'acqua dei peccatori. Io mi riconosco peccatore. E posso farlo perché? Perché riconosco che lì dentro è Gesù. che è sceso, come il buon ladrone. Riconosco che lui è sceso fino in fondo al mio peccato. Allora posso dire ricordati. E ricordati vuol dire mi consegno, portami con te, portami su, portami fuori, no? Usciamo. E allora ecco quando entrerai nel tuo regno. Quando entrerai nel tuo regno, la prospettiva di questo uomo è parziale, perché non può essere che tale la nostra, non possiamo noi sapere quello che Gesù farà per noi quando tornerà, però lui si proietta là, non può far altro. Adesso muoiono insieme. Poi, Signore, quando tornerai, ricordati di me. Ma Gesù dice no. Ed è l'Evangelista che ci consegna queste parole. No, quando tornerò. Adesso, nel momento stesso in cui tu hai riconosciuto l'amore di Dio per te nel crocifisso, la solidarietà di Dio, la misura in cui ti ama, tu sei già nella salvezza, sei già in paradiso, sei già partecipe di quell'amore, di quella vita che nasce da quell'amore. Oggi, il Vangelo di Luca è il Vangelo dell'oggi, è iniziato con oggi, nella città di Davide è nato un Salvatore, il primo oggi. Poi via via oggi la salvezza, dice, oggi si compiono le scritture che avete ascoltato, Gesù a Nazareth. No, e poi avanti ancora, no, oggi a Zaccheo la salvezza è entrata in questa casa. Sono sette in tutto, gli oggi. Oggi sarai con me, sarai con me.
Cioè, come dice, sei già?
Sei già in paradiso. Tanto che alcuni padri della Chiesa girano la frase, no, dicono, siccome in greco si può, e dicono, si potrebbe anche dire che Gesù gli ha detto oggi, se sei con me, sei in paradiso, sei già in paradiso. Bellissima questa interpretazione di Cipriano, no? Anche altri padri, oggi, dice, se noi siamo con Gesù, siamo già in quella comunione d'amore col Padre che è rappresentata nella Bibbia da Adamo che passeggia nel giardino con Dio. Ecco il paradiso. Non un giardino fantomatico, una comunione ritrovata, un'amicizia tra Dio e l'uomo. Ma è anche logico se ci pensate, se io prendo coscienza di un atto d'amore, già diventa efficace. Cioè io vivo amato e questo è già paradiso. Cioè non sono più uno che percepisce Dio lontano, Dio rivale, Genesi 3, Dio che diventa, sì, come dire, un pericolo per la mia realizzazione, vi ha tenuto nascosto. No, diventa il Padre che mi ha amato dandomi un segno di solidarietà immenso, che è la croce del Figlio, perché lì allora c'è anche il Padre, lì c'è anche lo Spirito, capite? In questo avvicinarsi di Dio in Gesù, tutto Dio mi è dato. E per questo la resurrezione è la conseguenza di questo atto d'amore. Non è un atto successivo. Direi che esplode da questo atto d'amore una vita nuova. L'uomo e Dio vivono la stessa vita. La stessa vita, oggi. Oggi con me nel paradiso. Quindi molto, molto bello anche, no, che si concluda questo riconoscimento della Signoria di Gesù proprio con questa partecipazione alla Signoria di Gesù. Cioè se io riconosco che tu sei il Cristo, il Re, il Salvatore, io divento partecipe di questa Signoria. Perché Gesù non dice tu mi hai riconosciuto e questo è il mio trono, no? Ma tu sei con me. Allora, Gesù è l'Emanuele, il Dio con noi. E questo è il suo nome biblico, no? Profetico. E dice a questo ladrone che lo ha riconosciuto, diventando buono, ricordati di me, dice, tu sei, se io sono, hai riconosciuto che io sono con te, tu sei con me. Capito? Riconoscendo che io sono qui per te, tu in questo momento partecipi della mia vita, tu sei con me.
È come la folgore che dicevi.
Eh sì, è proprio quello, verrà come la folgore, in un lampo. Perché si aprono gli occhi, capisci, e in quel momento diventa vero tutto. Tutto quello che lui ti ha detto diventa vero in quel momento. Se no, siamo sempre divisi, no? Tra quelli che non vedono, perciò non capiscono come può salvarci un crocifisso, non capiscono perché la logica del Vangelo possa diventare la logica della loro vita, non capiscono tante cose e appunto continuano a vivere come Gesù non fosse il Salvatore, il Re. E riconoscono però altre signorie che sono ben pesanti nella loro vita, perché altri poteri vi dominano, mentre questa è liberante. È liberante perché, nel momento in cui la riconosci ti rende partecipe. Solo la signoria dell'amore gratuito fa questo, no? Non pretende nulla e appena la riconosci ti dà tutto. Quindi tu sei già partecipe della sua signoria. Guardate che è molto bello questo. E concludo con un esempio che vi faccio concreto di un mosaico che si trova a Torcello nella parete di uscita della basilica. Tratta in Torcello, c'è l'abside, e poi c'è la parete di uscita, dove, che adesso è chiusa, ma dove si trova il giudizio universale. Quindi ci sta Cristo giudice, ci stanno i dannati e salvati, e sopra ci stanno i 12 apostoli. Primo è Pietro, e Pietro sta davanti a una porta con una chiave nella toppa. Dietro la porta ci sta il buon ladrone, rappresentato con la sua piccola croce. La chiave è stata data a Pietro, ma lui è arrivato prima. È arrivato prima. Bello, no? Una consapevolezza di quello che qui viene annunciato per tutti i peccatori. Noi non abbiamo... La chiave sta nel riconoscere il crocifisso come Signore. L'amore di Dio gratuito come salvante. Mi salva, mi libera. E io già entro. Non ho bisogno di altre chiavi. Quella è la chiave. E la porta è Gesù, che mi fa entrare.